Ben ritrovate, ben ritrovati a voi che sapete. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno. Buongiorno a te Lorenzo, buongiorno ai nostri ascoltatori.
Allora, mentre parliamo, Trump sta impazzando a Davos, sta dicendo di tutti i colori, tanto per cambiare, ma non ci interessa tanto, almeno non qui, perché comunque ci interessa una problematica che è una delle tante, ma proprio relativa all'arte, relativa alla cultura, relativa alla musica, che una delle sue tante mosse un po' eccentriche ha contribuito a creare, ne abbiamo già parlato a voi che sapete,
sì,
Giovanni,
sì, sì, sì.
Verso febbraio mette in carica un nuovo board del Kennedy Center for the Performing Arts. Trump nomina nuovi membri e pochi mesi dopo, a dicembre, il consiglio neonominato approva una modifica del nome ufficiale del centro, Trump Kennedy Center for Performing Arts. Ok, lo so che viviamo in una realtà distopica, ma questo è. La scelta ha scatenato evidentemente reazioni immediate nel mondo artistico come non se ne vedevano da tempo. Alcuni musicisti decidono di cancellare concerti già programmati e non è proprio, diciamo così, un localino di periferia. Si tratta di una location estremamente prestigiosa, Giovanni. Alcuni, ultimo tra questi, il 6 gennaio, il concerto di Bela Fleck, doveva suonare con l'orchestra. Bela Fleck è un personaggio molto schivo e si è ritrovato all'interno di una tempesta, tirato per la giacchetta da quelli che dicono dovevi andarci, da quelli che dicono non dovevi andarci, sei un estremista di sinistra, non dialoghi, insomma, se troppo veretto, si è trovato di fronte a una tempesta. Molti altri però hanno dato defezioni, anche artisti piuttosto importante. Non partiamo da qua, come dicevo prima, per discutere di Trump, ma partiamo da qua per chiederci: quando la musica decide di non stare zitta oggi, cosa sta davvero facendo?
Certo.
In che contesto ci muoviamo? Quando si dice no? Quando si può dire no esplicitamente? Quando invece lo stesso porsi come artisti pone una differenza?
Assolutamente allora, sì, lo facciamo con i nostri ospiti. Do il benvenuto al compositore e presidente di iJazz, Angelo Valori, benvenuto per la prima volta a Rete 2, grazie.
Grazie a voi per l'invito e un saluto agli ascoltatori.
E poi diamo il benvenuto invece a una voce che ci accompagna spesso, per fortuna, perché non manca mai di darci il suo contributo molto importante, sempre. Si tratta di Alceste Airoldi, giornalista e saggista. Buongiorno Alceste.
Buongiorno a voi, buongiorno a te Lorenzo, Giovanni, un caro saluto anche ad Angelo Valori.
Bene, bene, allora facciamo un po' il punto della situazione a qualche mese di distanza. Dicevamo, non vogliamo parlare esclusivamente di questa questione del Kennedy Center, ma partendo da lì, a Alceste, magari riflettiamo sul fatto, ricordo che ne avevamo parlato anche con te, sul fatto che alcuni artisti si sono stracciate giustamente le vesti e ora a mesi di distanza queste prese di posizione hanno avuto, come dire, un seguito e soprattutto hanno avuto un effetto secondo te?
Un effetto come qualsiasi protesta dovrebbe sempre averlo. In realtà è proprio un po' anche nella storia della canzone, nella storia della musica, no? Che il boicottaggio sia nei confronti dell'attuale presidente degli Stati Uniti d'America, ma sono cose che proprio sono successe a livello storico più di una volta sicuramente. Io ho una mia particolare visione, sì. Cioè penso che i musicisti comunque dovrebbero stare attenti a ciò che accade non solo negli Stati Uniti ma anche altrove. Cioè, mi spiego, allo stato dei fatti non sarebbe semplice accettare inviti anche in altri paesi dove invece i nostri musicisti suonano, parlo di quelli che sono governati da frange politiche estreme, sia che possano essere di destra o di sinistra, parlo di frange politiche estreme, oppure suonare in festival che vengono finanziati con soldi erogati da governi che sono vicini alle ideologie di Trump o affini o governi amici. L'elenco veramente, insomma, condividerete con me che sarebbe molto lungo e anche l'Italia ne farebbe parte in questo, no? Insomma, mi sembra, senza come si suol dire, absit in iure verbis, mi sembra che questa attenzione non vi sia. Insomma, non credo che esista un'istituzione, una direzione artistica, un'organizzazione di eventi che non sia politicizzata oggigiorno, anche in passato. Pensiamo agli anni 60 e 70 che trasudavano scelte politiche nei vari festival e rassegne musicali, con anche la scelta di musiche che erano apparentate con correnti politiche, quasi inevitabilmente, aggiungo, quando l'arte era spazio di critica, luogo di conflitto e strumento di legittimazione o delegittimazione del potere. Oggi salta agli occhi perché non siamo più abituati a questa musica, al connubio musica e politica, non siamo più abituati così spesso come in passato, ma questo già a partire dagli anni Ottanta. Partecipare e fare una dichiarazione politica sul palco potrebbe essere un'alternativa, la butto lì, nel vero senso della parola. Con riguardo agli Stati Uniti d'America, io ricordo sempre quando ci fu la prima elezione di Donald Trump, che avevo intervistato da poco Madeleine Perrin. E Madeleine Perrin, proprio poco, subito dopo l'elezione, Madeleine Perrin si è trasferita, ha lasciato gli Stati Uniti e si è trasferita in Europa, in Francia, proprio perché non sopportava l'idea di Trump. Lei mi disse, dice, io ho avuto un esaurimento nervoso a causa dell'elezione di Donald Trump, non volevo crederci.
Eh beh, c'è chi reagisce in maniera, come dire, così impetuosa, beh, evidentemente poteva anche in qualche modo permetterselo.
Angelo Valori, in qualche modo noi siamo stati abituati nel corso dei decenni, a partire dagli anni Ottanta, ma anche prima, agli anni Settanta, a vedere la figura del musicista come comunque legato a una... ha un'influenza nella società, la superstar, colui che ha avuto la fortuna, oltre che la bravura naturalmente, di potersi segnalare, di potersi far conoscere e avere un seguito di milioni di persone, ci si aspetta da lui una parola giusta, una parola che vada verso il bene comune, verso una società orientata verso la positività e non la distruttività e banalmente la guerra, la violenza, eccetera. Era vera questa immagine che noi abbiamo avuto, che abbiamo testimoniato, di cui siamo stati testimoni? Penso a Live Aid, per esempio, questo è un esempio eclatante, o a tanti altri musicisti anche prima. Penso a John Coltrane che scrive Alabama in un contesto di rivendicazione di diritti civili molto, molto teso e molto carico di aspettative e anche di violenza intorno a lui. Ci si aspettiamo troppo dai musicisti, o, visto che sembra molto meno sensibile questa attitudine al giorno d'oggi, ci aspettiamo troppo, oppure c'è una mancanza, o c'è un disorientamento, o semplicemente non interessa più questa dimensione, secondo te?
Ma il tema naturalmente è molto complesso. Io credo che noi ereditiamo dall'intero Novecento una figura nuova di artista, che è l'artista engagé, l'artista impegnato, o su temi sociali più generali oppure su temi proprio più strettamente politici. Quindi è una figura che in qualche modo si sviluppa, si articola e diventa sempre più visibile come modello all'interno di tutto il Novecento. Un discorso particolare certo va fatto per il jazz, perché il jazz vive di emancipazione, di lotta a fianco ai diritti civili. Tu hai ricordato Coltrane, ma basterebbe, i casi sarebbero tanti, per esempio, certo. Durante la tournée con Didi Bridgewater, noi durante ogni concerto con il suo quartetto esegue Mississippi Goddam di Nina Simone, che diciamo è emblematico da quel punto di vista di un'artista che poi è stata emarginata anche per il suo impegno sociale. E quindi diciamo i casi sono tanti, è una figura con cui noi dobbiamo in qualche modo di cui dobbiamo tener conto, e viene da pensare che non esista suono pubblico senza una responsabilità pubblica, ecco, che sia sociale che sia politica. Il tema secondo me va articolato in questo modo, cioè si pone quando, come per esempio nel Kennedy Center, c'è un finanziamento pubblico, cosa del tutto particolare per gli Stati Uniti, perché c'è un finanziamento federale che in Europa è più comune,
sì.
Negli Stati Uniti appunto è quasi un caso emblematico. E credo che la reazione in quel caso della comunità afroamericana, di molti musicisti, non solo jazz, ma nel nostro caso parliamo magari soprattutto di quelli, sia dovuto al fatto che sia sembrato, più che un attacco politico in generale, sia sembrato un attacco proprio a quelle libertà civili cui la comunità afroamericana, diciamo, negli anni 50-60 soprattutto, e a seguire, e soprattutto anche attraverso la figura emblematica di Kennedy, quindi una figura molto vista vicina alle lotte per i diritti civili, e con la comunità afroamericana ha molto lottato per raggiungere quei risultati. E il jazz è stata appunto una delle espressioni emblematiche di questo impegno. Quindi più che, diciamo, un gesto politico, in quel caso è stata, diciamo, si è percepito, io credo, soprattutto un attacco verso alcuni valori simbolici legati anche e soprattutto per l'appunto ai diritti civili, sociali e così via, e questo abbia portato a questa presa di posizione. Oggi io non sono così sicuro che l'artista impegnato, per rispondere più direttamente alla tua domanda, sia passato di moda. Esiste sempre, sono molti artisti, soprattutto jazz, che in qualche modo si impegnano, vivono ancora questa responsabilità civile, sono molti artisti in generale, e quindi è, diciamo, una posizione che ancora oggi è molto presente nella nostra società, anche se, come hai ricordato tu, forse a partire dagli anni 80 quell'impegno che negli anni 70 era quasi, non voglio dire obbligatorio, ma insomma, ecco, molto comune, via via ha cominciato a prendere delle sfumature diverse, di maggiore anche disimpegno. Credo in generale che, sebbene io sia partito da quella, diciamo, dichiarazione, da quel pensiero che appunto non può esistere in qualche modo un suono pubblico, quindi un suono anche finanziato dalle finanze pubbliche, senza che ci sia un qualche tipo di responsabilità pubblica, che non significa né impegno sociale né impegno politico, però insomma una responsabilità pubblica. Ecco, se partiamo da questo tipo di riflessione, io ritengo che poi bisogna avere rispetto di coloro che esprimono un impegno sociale, un impegno politico nelle modalità dovute. Penso anche poi che bisogna, diciamo, avere rispetto della libertà individuale di ciascuno, anche di non prendere necessariamente posizione, sebbene, esattamente come nella comunicazione si dice è impossibile non comunicare, in molti contesti non scegliere equivale comunque a comunicare qualcosa, per l'appunto. Quindi, diciamo, la presenza o l'assenza di un artista è già comunicazione pubblica, comunicazione sociale e comunicazione politica. Dico tutto questo e concludo semplicemente per dire che, per l'appunto, questa figura di artista impegnato è assolutamente necessaria anche oggi. I temi su cui impegnarsi sono molteplici, anzi penso ritornando di moda in qualche modo l'impegno non solo politico ma soprattutto sociale su tante tematiche, e soprattutto in questo terzo millennio si stanno imponendo alla riflessione comune. Quindi questa figura dell'artista impegnato è essenzialmente importante, ecco, come dicevi prima, è importante che faccia sentire una sua voce verso dei valori positivi. Credo che vada rispettato anche l'artista che non intende prendere posizione. L'altro tema su cui penso che approfondiremo un po' in seguito è che quelli che noi abbiamo normalmente considerato dei valori condivisi, cioè questo dei diritti civili e tutta quella serie di, ecco, obiettivi verso i quali tu dicevi prima, la parola buona dell'artista che indica una strada verso il raggiungimento di valori positivi, che in genere erano considerati comuni e dovrebbero esserli, e adesso mi sembra che ci sia proprio l'intenzione da parte di alcune di alcuni governi, di alcune visioni, di mettere in dubbio quei valori che noi abbiamo ritenuto, che sono secondo me alla base della nostra convivenza. Quindi è qualcosa che parte dalla politica, e come tutte le cose politiche poi investe una visione sociale in maniera molto radicale, più radicale che in passato. Ready? Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Work the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. I love you since I knew you. I wouldn't talk down to you. I have to tell you just how I feel. I will share you with another boy. You know my Bradford Marcellus on the saxophone.
Sì, Giovanni, qua siamo nel luglio del 1985, stadio di Wembley, Live Aid, e Sting si presenta sul palco dopo i Queen, dopo Paul McCartney, dopo i Led Zeppelin, dopo chi più ne ha più ne metta, lui con la chitarra da solo insieme a Branford Marsalis, ovvero un artista giovanissimo afroamericano che proviene jazzista. Infatti avete sentito quando dice Branford Marsalis, l'applauso di Wembley è un po' tiepido, ma nessuno
però aveva... è un segnale,
esatto, al chest, forse anche porsi con un gesto a suo modo rivoluzionario. Vabbè, siamo stare Sting, non sto dicendo che Sting è bravo assolutamente, certo, anche lui poi era molto impegnato su certi fronti negli anni 90, poi si è fatto gli affari suoi, ma voglio dire, nessuno può giudicare queste tendenze, anche perché potremmo stare qua veramente fino al mese prossimo. Però il gesto di portare proprio una proposta musicale di questo livello in un contesto che non c'entra nulla, già è un gesto politico, secondo me.
Ma infatti sì, sono d'accordo con te, perché ogni gesto che un artista compie può essere interpretato come politico, di conseguenza anche quello di portare su un palco dopo dei nomi roboanti e sicuramente leggendari, come hai citato tu, gli stessi Led Zeppelin, Paul McCartney e quant'altro, portare musica jazz sul palco, far sentire un giovanissimo Branford Marsalis che, seppur venendo da una famiglia particolarmente nota dal punto di vista musicale, come appunto con il fratello Wynton, ma anche Jason, eccetera, non era sicuramente molto conosciuto e non lo sarebbe neanche oggi, anche oggi, se faccio per dire, distinguono, dovesse portare sul palco con una platea così ampia come quella dello stadio di Wembley o di altri stadi, comunque come contenitori da quasi 100.000 persone, sicuramente l'applauso sarebbe tiepido, perché molta gente ancora non conosce la musica jazz o non la considera allo stesso livello, non ha la stessa notorietà della musica che invece si ascolta molto più frequentemente anche in radio. No, ovviamente non a Rete 2, che invece trasmette sempre la musica particolarmente interessante, ma questo ovviamente è normale che si faccia politica anche in questo senso, ed è un po' la missione di tutti gli artisti, quella di trovare, di avere un obiettivo, da raggiungere un obiettivo che possa essere anche quello di dare luce a un aspetto musicale piuttosto negletto rispetto ad altro.
Alceste, io personalmente, ma credo anche Lorenzo, siamo perfettamente d'accordo con quello che dici. Chiedo ad Angelo Valori però di fare uno sforzo e di mettersi dalla parte del pubblico, cioè questo messaggio che ha sottolineato Alceste, cioè di dover lanciare dei messaggi anche come un impegno personale, viene oggi percepito nella giusta misura? Non siamo più nei tempi che aveva sottolineato Alceste prima, non siamo più negli anni 70, non siamo più negli anni 80. Oggi forse il pubblico è più rilassato anche dal punto di vista dell'essere idealista. Angelo?
Beh, probabilmente dal punto di vista dell'essere idealista sì, sono d'accordo, ma le reazioni ci sono. Io qui dividerei il discorso in due settori, diciamo, cioè se è un'istituzione che prende una posizione, diciamo, politica, sociale, e quindi se viene percepita come in qualche modo politicizzata, e se è invece un artista che si impegna. Il caso delle istituzioni, che sono luoghi che in qualche modo creano valori simbolici che dovrebbero essere condivisi, o che dovrebbero creare valori simbolici condivisi e quindi potenzialmente, idealmente neutrali, anche se questo, diciamo, è più una così, insomma, non è una cosa che si realizza spesso nella realtà. Ecco, c'è magari il pericolo di una divisione, quindi di una perdita di senso identitario come appartenenza alla comunità, e quindi il fatto di dividere in qualche modo, cioè che qualcuno si senta non bene accolto all'interno di quel luogo, di quella istituzione. Qualcosa di simile avviene anche se la posizione viene dal musicista. Cioè, a me sembra che oggi purtroppo il mondo tenda molto a polarizzarsi, questo anche a causa dei social media, senza voler demonizzare nulla naturalmente, però siccome la comunicazione oggi vive di contrapposizioni, purtroppo a me sembra che quando un artista espone una propria visione politica, sociale, anche su valori che dovrebbero essere molto condivisi o che lo sono stati fino a ieri o che sembravano condivisi fino a ieri, ecco che generalmente c'è una reazione spesso violenta, almeno verbalmente, da parte di una buona parte dell'audience, del pubblico, di coloro che in qualche modo lo seguono, e che spesso si esprime in termini non più civili, quindi profondamente, profondamente divisivi. Quindi io, come dicevo prima, ritengo che questo impegno dell'artista sia assolutamente necessario, soprattutto oggi, soprattutto negli ultimi tempi, soprattutto in riferimento a quello che vediamo in questi ultimi anni. Noto che però questi che dovrebbero essere valori condivisi purtroppo tendono a essere percepiti come divisivi, e quindi a destare polemiche anche molto forti, quindi reazioni a volte sin troppo sconsiderate, almeno verbalmente, insomma. E quindi questo, diciamo, è un elemento sul quale sul quale riflettere, perché invece quello di cui si sente la necessità oggi è proprio la necessità di dialogo, cioè di far parlare le parti, di superare questo clima esasperato di contrapposizione, per cui se anche uno dice una cosa che fino a ieri considerava, solo ripeto, assolutamente condivisibile, poi si trova investito da spesso una valanga di insulti, spesso provenienti da un qualche tipo di estremismo, insomma. Ecco, quindi rifletterei un po' su questa condizione dell'artista contemporaneo, ma rifletterei nel senso che, restando la responsabilità etica di ciascuno di comportarsi come vuole, rifletterei nel senso che l'impegno dell'artista è sempre più necessario.
Alceste, una delle ragioni sicuramente per cui l'impegno artista è necessario ma si fa fatica ad intercettarlo è sicuramente quello che molto bene ha esplicitato adesso Angelo Valori. C'è una grande confusione, tu non puoi fare una dichiarazione su qualunque social o su qualunque giornale o su qualunque televisione che subito si scatena una tempesta, è difficile anche capire fino a che punto queste tempeste che hanno un nome, che però adesso non cito qua, le chiamano in gergo tecnico shitstorm, lascio agli ascoltatori la traduzione, a volte sono scatenate ad arte con sistemi tecnologici. Allora capisco che non tutti abbiano né tempo né voglia di confrontarsi con questo, quindi forse una certa ritrosia che si può notare o che probabilmente aleggia come clima dominante, non per tutti ma certamente per una fetta non minoritaria di chi è impegnato con la cultura e con la musica, può dipendere anche da questo, proprio dalla difficoltà a dire una parola. Forse Alceste è il caso di far parlare proprio la propria arte, la bellezza che si propone al proprio pubblico, che non fare un discorso articolato in punti, in programmi. Parlo di musicisti singoli, naturalmente, che si pongono, tipo Sting che esce sul palco con un sassofonista afroamericano di jazz, ecco, non collegato a nient'altro che non a se stesso.
Ma sai, Lorenzo, in realtà il problema fondamentale è di manifestare la propria opinione, è sorto con i social, perché sono i social che proprio mettono in atto la tempesta di maledizioni, o come non possiamo tradurla letteralmente qui in radio, ma proprio sono quelli che danno e prestano il fianco, appunto, prestano proprio la platea più giusta, quella dei social, perché lì poi c'è chi alza gli scudi in favore della dichiarazione resa dal musicista e chi invece cerca di affossarlo. Possono essere sia franchi tiratori ma anche persone che ci credono, e molti altri lo fanno per partito preso, solo per poter partecipare alla lotta, alla querella che si sta verificando adesso sul social. Io penso che l'artista abbia tanti modi, non solo quello di fare dichiarazioni, ma anche proprio di far cantare, di cantare il proprio dissenso, di manifestare il proprio dissenso attraverso la musica. Penso anche a quello che è successo durante il primo mandato di Donald Trump, cioè dal 2017 al 2021, quando c'è stato il rifiuto dell'uso della musica ai comizi, e dove ci sono stati personaggi del calibro di Bruce Springsteen, di Neil Young, Rihanna, Adele, Pharrell Williams, Aerosmith, Rolling Stones, che hanno chiesto di smettere di usare i loro brani per le campagne politiche, no? Soprattutto per quelle di Donald Trump. Questo significa già prendere una posizione in maniera chiara, ma senza dover rilasciare delle dichiarazioni, che non significa solo unicamente essere contro la politica di Trump, ma significa: facciamo una cosa, la musica la lasciamo a parte, la mettiamo da parte, non la si può utilizzare come bandiera per essere un vessillo di un pensiero politico, se quel brano non contiene un pensiero politico. Diverso è il musicista che compone un brano con un pensiero politico molto chiaro all'interno, che ovviamente sta a significare che uno vuole rilasciare, è come se il musicista rilasciasse una dichiarazione, expressis verbis, da questo punto di vista.
Certamente.
Io poi, ritengo che sia questa la posizione. Ecco.
E poi ci siamo anche noi che lavoriamo nei media e amplifichiamo certe posizioni, soprattutto quando si tratta di posizioni come quelle che citava Alceste, e cioè chiedere di astenersi dall'utilizzare il proprio prodotto musicale senza aggiungere altro, e noi ci montiamo un caso e va bene, ci facciamo anche il mea culpa.
Sì. Io siamo purtroppo in chiusura, volevo suggerire ad Angelo Valori questa immagine, febbraio 2017, Carnegie Hall, quindi in pieno inizio del primo mandato Trump, Keith Jarrett si esibisce per uno di quelli che sarà uno dei suoi ultimi concerti, purtroppo, e Jarrett, che avrà parlato 8 volte in vita sua sul palco, fa un discorso di un quarto d'ora per porsi contro alcune cose che intuiva sarebbero potute accadere con l'amministrazione Trump, lasciando il pubblico basito. E poi cosa ha fatto? Poi ha smesso di parlare e ha suonato come sempre per 2 ore, portando tutti su galassie infinite. Questa è una... Tra l'altro è un episodio non molto noto, è un'immagine che ti lascia, Angelo Valore, che prospettiva potrebbe esserci da una cosa così, che ha fatto un artista così insospettabile a livello di oratoria, cioè uno che non parla già, le interviste si contano sulla punta delle dita, ha sentito il bisogno alla fine, purtroppo non lo sapeva, ma alla fine della sua carriera, di lasciare un messaggio del genere in un minutino.
Sì, molto velocemente, io ritengo di essere molto d'accordo con quello che diceva prima Alceste, cioè l'impegno sociale e politico deve essere innanzitutto testimoniato attraverso l'opera dell'artista, prima ancora che con dei proclami, con delle dichiarazioni. Tutti siamo stati stupefatti da questo atteggiamento di Jarrett, in senso positivo per quel che mi riguarda, e poi proprio perché era molto inusuale. Mi viene da dire una battuta, cioè che quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Cioè una battuta, però, sai, quando la tensione diventa estrema, quando delle persone vedono mettere in pericolo le conquiste di decenni e decenni, e chiaramente, insomma, scattano dei moti diciamo in tutte le persone, e particolarmente nel mondo della cultura, degli artisti, nel nostro caso della musica, e come dicevo prima, questo rende necessario poi un impegno particolare, proprio perché, insomma, innanzitutto si resta sorpresi, nel senso che oggettivamente penso che la reazione comune di questi anni sia soprattutto di questi mesi, quest'ultimo anno, sia proprio di restare sorpresi rispetto a quello che sta succedendo, come qualcosa di inaspettato. Ecco, rispetto a tutto questo devo dire che poi succedono delle cose, appunto delle reazioni che uno non si aspetterebbe, come quella di Jarrett, e credo che questo, insomma, è quello che poi ha fatto scaturire delle posizioni importanti come quelle da cui siamo partiti, e ritengo che per l'appunto l'impegno degli artisti, dei musicisti, sia destinato, diciamo, a tornare di moda prepotentemente, perché c'è bisogno, diciamo, di tutte le persone, innanzitutto di buon senso, per far sì che certi valori condivisi restino tali.
Io ti ringrazio, Angelo Valori, è stato molto utile il tuo contributo e spero di risentirti presto qui su Rete 2.
Grazie ancora per l'invito, sono molto volentieri a disposizione, vi ringrazio, vi saluto, saluto Alceste e ancora saluto i vostri ascoltatori.
Grazie Angelo Valori e grazie anche ad Alceste Airoldi per averci aiutato a riflettere su queste tematiche molto importanti.
Grazie a voi e un caro saluto a tutti.
Giovanni, noi sulle note di Keith Jarrett, il brano Americana, scritto molti anni prima di quell'episodio, ma in cui lui fa una somma di quella che è la sua percezione della vita del suo paese, senza dire nulla, ma dicendo tutto con le sue note. Grazie Giovanni.
Grazie, grazie a te.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.